Yeah. For those of you that want to know what we're all about, just like this, yo. Bentornati a tutti, 13esima puntata di podcast verso il draft, che ormai è diventato dopo il draft. Questa settimana in un formato un po' particolare. Alcuni di voi sapranno sicuramente che il sottoscritto, oltre a fare appunto questo programma, è co-conduttore al The Cutting Edge Show, video podcast che va in onda tutti i giovedì in diretta alle 22.30 su The Cutting Edge. Settimana scorsa all'interno della puntata sono intervenuti Gabriele Balzarotti e Lorenzo Contini per parlare del draft 2019 ed è proprio il loro intervento che questa settimana vi vogliamo riproporre. Dalla prossima puntata ovviamente tornerà tutto alla normalità con il podcast che continuerà a tenervi compagnia per qualche settimana con l'analisi del draft squadra per squadra e la presentazione della prossima stagione. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e godetevi la saggezza dei nostri esperti.
Va bene, tiriamo subito dentro la diretta i pazientissimi e ringrazio molto di questa pazienza del loro tempo Gabriele Balzarotti e Lorenzo Contini dalla redazione di Adult Magazine, perché bisogna parlare di NFL Draft. Mentre entrano i due prodi in diretta vi dico che il draft è stato... È finito, è durato solo tre giorni in cui ci sono state 600.000 persone a Nashville a guardarlo, a guardare sostanzialmente gente che legge dei nomi sopra dei tagliandini e il rating è stato 15 volte quello che fa la partita più importante di Premier League di calcio negli Stati Uniti. È una proporzione, io mi aspettavo la metà di questa proporzione, non tutta questa sproporzione in favore del draft, però d'altronde è questo il mondo del football NFL. Ciao a Gabriele Balzarotti, ciao a Lorenzo Contini.
Li vedi? Come state?
Sì, li vedo.
Io non li vedo e non li sento, te lo dico.
Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Fantastico.
Ciao, allora, io li sento e vedo. Adesso andiamo a verificare che anche le persone a casa... Perché le persone a casa vedano, perché altrimenti
sì, si vedono?
Ok,
devo vedervi da qua. Vabbè, io mi riporto, farò il non so.
Facciamo il telefono senza fili, classico. Allora, quindi per voi la prima domanda è abbastanza banale. Qual è il migliore draft? Io ho isolato quattro squadre, sono Redskins, Broncos, Jaguars e Bills, però sentitevi in diritto di aggiungere quella che volete. Quale è proprio il migliore e perché? Iniziamo da Lorenzo.
Non so se si vede il...
Sì, si vede.
Ok. Allora, per chi non lo sapesse, io sono un tifoso Redskins.
Vediamo se mi fa piacere, io no.
Di solito non sono tenerissimo con la mia squadra, soprattutto con la dirigenza, quindi potete ben capire che il draft è sempre un po' drammatico, diciamo così, quantomeno l'approccio e determinate scelte che sono state fatte in passato. Quest'anno, invece, devo dire che mi hanno...
È durissimo così,
Lo so.
No, perché Andrea sta ridendo perché sta vedendo il tuo casco, Lorenzo.
E quindi vai, devo dire, quest'anno mi hanno davvero stupito, soprattutto il primo giorno, direi. Mosse aggressive, ci è andata bene che Haskins alla fine sia scivolato, tra virgolette, fino alla 15. E niente, devo dire molto molto bene, anche tra quelle che tu hai citato sicuramente. Insomma, anche i Bills hanno fatto benissimo, i Jaguars si sono assicurati praticamente Taylor, che secondo molti poteva addirittura essere il primo offensive lineman chiamato in Tennessee, quindi tutti molto bene, ma devo dire nota di merito a Washington, perché davvero le due più grosse need erano il quarterback e l'edge rusher, che nel football moderno direi sono probabilmente i ruoli più importanti da tenere in considerazione, e quindi con Haskins e Sweat penso che insomma, meglio di così è difficile che potessero scegliere, quindi molto contento, e credo come molti anche analisti diciamo statunitensi hanno dichiarato, insomma il draft di Washington è veramente, se non il migliore, uno dei migliori, ecco.
Gabri, tu cosa ne pensi? Qual è secondo te la squadra che ha fatto il draft migliore in questo 2019?
Washington sicuramente lo abbiamo già detto sia qui sia su Adult Magazine, è una delle squadre che ha fatto il top draft. Per cambiare nome, a me piace citare sia Green Bay sia New England, perché spesso in podcast sul draft abbiamo parlato di come le squadre che scelgono verso la fine del primo round abbiano poi più difficoltà a poter creare una classe molto interessante. E, le scelte dei Packers mi sono piaciute molto perché sono andate a prendere dei need di cui avevano necessità, e mi piacciono molto anche le scelte dei Patriots, che come al solito Marpioni, pur stando fermi dove sono, col Mago Bill sono riusciti a prendere un sacco di giocatori, in primis Harry, il wide receiver, che vanno a coprirgli delle posizioni che in free agency o comunque con il ritiro di giocatori come Gronkowski avevano perso, e che adesso si ritrovano come ogni anno ai nastri di partenza a essere una delle squadre più interessanti del draft. Poi ce ne sono state in realtà tante altre. Devo dire che è stato un draft in generale che ha visto molte contente e poche scontente, o molte squadre che hanno draftato bene e poche che hanno draftato male. Poi, come sappiamo, solo il campo ci porta a dire chi ha fatto il draft migliore di tutte le altre.
Cerchiamo di coinvolgere Andrea. Andrea, adesso ci senti?
No, ma io Dario a te vedo e sento benissimo. Okay. Non vedo né sento loro.
Ok, puoi provare a uscire ed entrare mentre io faccio il mio.
Sì, sì, provo a uscire ed entrare, perché così è difficile.
Benissimo. Allora, io posso dire la mia tranquillamente. Mio parere l'ho scritto anche su Adult Magazine o sul resoconto che vedrete nei prossimi giorni di tutta la redazione. A mio parere i Broncos hanno fatto il miglior draft, perché avete ragione entrambi nel dire che sia Redskins che Packers, Patriots hanno fatto un draft che li ha visti scegliere bene, ma a mio parere i Broncos hanno anche fatto di più. Oltre a scegliere bene, hanno anche si sono anche un po' mossi, hanno dato via la 10, sono andati un po' indietro, sono riusciti a acquisire i giocatori che volevano nei posti che volevano, e soprattutto hanno anche dato un che di personale a questo draft. Adesso Andrea ci dirà che vede tutti. Perfetto. E quindi secondo me i Broncos vincono questo draft. Poi ho citato altre squadre, i Bills, i Packers, sono d'accordo anch'io con Gabriele, come sono d'accordo con Lorenzo. Il fatto che queste squadre hanno scelto perché gli è arrivata la gente, mentre i Broncos si sono un po' mossi e hanno anche, diciamo, confermato quello che dicono sempre di scegliere anche con un occhio alla personalità, anche con un occhio da dove arrivano i giocatori. A mio parere è stato un ottimo draft quello dei Denver Broncos. Andrea, invece per te?
Allora, iniziamo dai Washington Redskins, che per il solo fatto di aver scelto Bryce Love saranno la seconda squadra che seguirò nella prossima stagione. Le quattro squadre di cui ci avevi chiesto di parlare, Redskins, Jags, Bills e Broncos, hanno tutte scelto abbastanza bene. Secondo me i Broncos hanno fatto un buon draft, però è un po' da valutare, perché poi bisognerà vedere cosa darà effettivamente Locke, bisognerà vedere nel futuro, perché adesso c'è chiaramente Joe Flacco, bisognerà vedere se Fant sarà veramente capace di produrre quanto i Broncos si aspettano. Insomma, è quello dei quattro che ha più punti di domanda, secondo me, anche se potenzialmente è un ottimo draft. La squadra che secondo me però ha scelto meglio in questa stagione sono i Dolphins, che in un draft con pochissimo talento nella posizione di quarterback si sono portati a casa Josh Rosen, che ovviamente non era un quarterback disponibile nell'ultimo draft, ma che attraverso appunto le pick, delle trade eccetera eccetera, sono riusciti ad accaparrarsi. Quindi unito poi agli altri giocatori che si sono portati a casa, insomma, quelli che erano partiti più in basso e si sono risollevati di più sono sicuramente i Miami Dolphins.
E questo non può che far piacere a tutto il mondo, credo, perché è la squadra più bella che esista di football.
Non ce ne frega assolutamente niente, però vabbè, è risaputo la mia opinione di Kyler Murray, e quindi contento.
Allora,
per
Visto che Lorenzo comunque, anche se brevemente, ci ha detto che Washington è la migliore, che ha fatto in questo draft, qual è il sentimento in città? Cioè qui c'è gente che si sta
Washington,
già ipotecando la
della gente.
Allora mi sto già pentendo di aver detto che Washington è la migliore, perché poi andrà a finire a scatafascio come spesso succede. Allora Washington non lo so, qui a Milano sud-ovest credo di essere l'unico tifoso Redskins nel giro di chilometri, quindi no, beh, diciamo che da quello che posso percepire leggendo un po' i social, così, i siti americani appunto di tifosi di Washington, c'è grande entusiasmo. Diciamo che la posizione di quarterback è un cruccio ormai da tempo immemore, c'era stata la vana speranza di RG3, che però dopo una stagione da rookie strepitosa ci ha diciamo abbandonati per vari motivi, e quindi sì, c'è grande attesa, ma ancora, cioè, oltre a Danskins, proprio per Sweat, perché serviva davvero un altro edge da opporre all'ottimo Kerrigan, dopo anche la partenza in free agency di Smith. E poi per una volta sono state davvero tutte scelte sensate e ragionate, anche nei turni inferiori. Ad esempio, qualcuno potrebbe aver storto il naso per la scelta di due uomini di linea offensiva consecutivamente al quarto e al quinto giro. In realtà noi abbiamo avuto enormi problemi di infortuni negli ultimi 2 anni, proprio non solo tra gli starter, ma anche tra i rincalzi. Quindi, diciamo, rimpolpare la profondità del reparto era importante. Sono arrivati due giocatori comunque esperti, uno dei quali è Pierce Bucker, che ha giocato quattro National Championship in carriera, vincendone due. Quindi, insomma, gente che è anche abituata a certi livelli di competizione. E quindi, insomma, per ora bene, sappiamo bene che però in off season non si vince niente, quindi bisognerà aspettare poi la prova del campo. Però tu prima dicevi anche dei Broncos, che hanno selezionato giocatori anche stando attenti al lato comportamentale, insomma, personalità, eccetera. Tante scelte sono cadute su giocatori che erano capitani nelle loro squadre. Per esempio McLaurin, compagno di Haskins a Ohio State, ricevitore, era un grande leader dello spogliatoio, appunto capitano, uno che veniva seguito molto dai compagni, era un esempio anche per i più, insomma, per i freshman, eccetera. Quindi, e non solo lui, era anche Sweat, era capitano, insomma. Anche da questo punto di vista c'è stata un'attenzione, esatto, che non sempre diciamo è stata posta negli altri anni. E lo stesso Bryce Love, amico di Andre, uno che è assolutamente un ragazzo con la testa sulle spalle. Speriamo che possa rientrare,
ragazzi,
dall'infortunio.
Per chi non lo sapesse, Bryce Love ha scelto di non andare al draft l'anno scorso, esatto, quando è andato al primo giro, facile. Perché voleva laurearsi, perché ha detto che prima o poi smetterà di giocare a football e quindi dovrà fare anche qualcos'altro nella vita, e quindi ha preso la sua laurea in medicina, e compromettendo poi le sue chance NFL abbastanza pesantemente per una stagione che non è andata come ci si poteva aspettare, e per un infortunio all'ultima partita, credo, di regular season, che ha ulteriormente aggravato il tutto. Felicissimo, si è andato dall'amico Lorenzo Contini, o a Cleveland o a Washington, o comunque una delle squadre che teniamo noi a redazione, così almeno farà felice qualcuno di noi, insomma.
Speriamo. Facciamo un giro velocissimo tutti e quattro su Daniel Jones, ricordo scelto alla 6 assoluta dai New York Giants. Il mio giro è che anche lui, essendo il terzo fratello Manning, vincerà 2 Super Bowl, probabilmente non per meriti suoi, ma quello lì, quei due li vince. Gabriele
Jones, giocatore mediocre in realtà, almeno da quello che poi ho andando a vedere tutto quanto. Sì, è veramente Manning, ma più scarso, cioè Eli ovviamente, non Peyton. Le caratteristiche tecniche non fanno gridare al quarterback in grado di guidare una squadra in maniera esaltante, o quantomeno anche guidarla in maniera ordinata. È un giocatore che ha molti molti limiti, e non capisco veramente come le sue quotazioni siano potute salire così tanto nell'ultimo mese, da portarlo da essere un giocatore da terzo giro fino alla numero 6. Non ha proprio le qualità adatte, secondo me, per essere uno starter NFL, punto.
Lorenzo a questo punto.
Ma scusa Gabri se non ho riso, ma perché non ti sento, per cui non...
Però non lo so, ecco. ti ho scritto quello che
ho visto. Ma io non sarei così negativo su nel senso, allora, personalmente l'ho visto poco l'anno scorso, l'ho visto contro Miami, che è la squadra per cui tifo a livello collegiale, ma c'era una pioggia torrenziale, quindi è un test poco indicativo. Secondo me... Insomma, l'impressione che ho è che male che vada lui possa essere un buono starter, il che non è una cosa così scontata e non tutte le franchigie possono dire di averlo a disposizione in quel ruolo. Si può, insomma, eccepire sul fatto che alla sesta assoluta magari tu voglia un gran bel giocatore, non un buono starter, ma secondo me è un ragazzo solido che ha comunque uno skill set a tutto tondo abbastanza positivo, e io appunto sono meno negativo rispetto a tanti altri su questa scelta. Poi pare che fosse anche il preferito del nostro coach Gruden, mentre la proprietà invece era decisa su Haskins, quindi non lo so, io mi aspetto di vederlo in campo, magari non subito nella prossima stagione, ma in quella successiva, e vedremo. Ecco, sì, neanche io mi strappo i capelli, ma secondo me è meno peggio di quanto si pensi.
Andrea, manchi solo te.
Allora, game manager, se ce n'è uno, il problema è che non può prescindere la valutazione del giocatore dal punto in cui viene scelto nel draft. E con la 6 non puoi prendere un quarterback come Daniel Jones. Io Duke l'ho vista spesso e lui non mi è proprio mai piaciuto. Sicuramente non aveva la miglior linea del mondo, sicuramente non aveva i migliori ricevitori del mondo, credo che siano quelli che hanno droppato più palloni nell'ultima stagione, quindi... Sì. Quando magari si vanno a vedere i numeri, bisogna anche andare a vedere quelle cose lì. Però buon braccio, buon IQ, buona mobilità rispetto ai Manning, sicuramente è un atleta superiore, tanto è vero che gli veniva anche chiesto di portare palla ai Blue Devils. Però talento è veramente quello che è. E io credo che sia stato venduto bene alla dirigenza dei New York Giants da chi sapete voi, perché ha avuto la possibilità di allenare i due Manning prima, però non è un giocatore che ti cambia la franchigia, e una squadra come i Giants, con tutti i problemi che avevano, con la possibilità di scegliere due volte al primo giro, poi in realtà tre, perché hanno fatto anche una trade con cui hanno preso il cornerback da Georgia, andare così sicuri su un giocatore come Daniel Jones, ma soprattutto quando c'era in giro Rosen, è risaputo che Arizona abbia chiamato i Giants dicendogli: oh, vi serve un quarterback, noi abbiamo Josh Rosen, cosa ne dite? E questi gli abbiano risposto pick. Io più di questo non te lo so dire. Poi non voglio essere troppo duro col ragazzo, perché bisogna vederlo poi in NFL, bisogna vederlo inserito in un contesto di un certo tipo, eccetera, eccetera. Però io prima del draft ho detto che mi sembra l'hype che si era generato intorno a Daniel Jones era un po' quello che c'era l'anno scorso intorno a Rudolph, quarterback di Oklahoma State, che poi è finito secondo o terzo giro a Pittsburgh, a portare la
grande borraccia. Grande tifoso dei Redskins, tra l'altro.
Sì, beato lui. A portare la borraccia a Big Ben. In realtà mi sono sbagliato da questo punto di vista, però credo che invece la fine che farà sarà molto simile.
A proposito di fine, noi vediamo nel draft, per esempio quest'anno, andare in alto giocatori che hanno giocato davvero poco. Un esempio è Murray, la prima assoluta dopo solo una stagione da quarterback titolare della sua squadra collegiale. Un altro esempio è Nick Bosa, che sostanzialmente in questo 2018 non ha giocato. Perché la scelta di un giocatore al draft non è più basata su quello che fa il college, ma unicamente sull'analisi delle caratteristiche che ha, prima di tutti, Gabriele?
Questa è una bellissima domanda, in realtà. Andrea prima ha usato un termine che mi è piaciuto molto, cioè molti giocatori sono capaci di vendersi bene, e durante il processo che va da febbraio fino ad aprile lo vediamo con tanti di essi.
che passano dall'essere comunque dei giocatori che magari sono a fine primo round o all'inizio del secondo, che intanto scalano un sacco di posizioni. E questo perché comunque il draft, e lo hai ricordato tu stesso, Dario, in partenza, è diventato ormai un circo mediatico che richiama tantissima attenzione, che porta veramente a essere il culmine dell'off-season, accendendo le fantasie dei tifosi. Quindi spesso e volentieri si va a spulciare tutto quello che è un giocatore, però estrapolandolo dal contesto in cui gioca. E questo in realtà non credo sia sempre un modo di analisi corretto, perché è vero che tante volte abbiamo detto non è che un giocatore che gioca in una squadra piccola, per dire, sia scarso, mentre uno che gioca in una squadra grande sia forte, però è importante anche capire con che tipo di allenatori ha avuto modo di raffrontarsi, con che tipo di squadra ha avuto modo di competere, quali compagni ha avuto intorno. Cioè, il contesto è importante non solo nel football, anche in tutti gli altri sport. Per quanto un giocatore possa essere forte a livello singolo, poi il football è uno sport che è talmente di squadra che bisogna anche vedere tutto il resto. Secondo me c'è un po' la mania di veramente fare raggi X a un giocatore, e questo non sempre è corretto. Cioè, anche le nostre schede danno un'idea, giustamente, una presentazione di quello che è, però è molto importante poi vedere il video, vedere questo come gioca, approfondire magari come si comporta, come si è comportato. Ci sono tanti aspetti in più che non vengono considerati, e tanti sono invece molto bravi a farsi, a vendersi bene e quindi a scalare poi tante posizioni.
Benissimo. Andrea, ci dici qualcosa tu? Poi chiedo anche a Lorenzo.
Ah, io credo che questo discorso sia parzialmente vero, Dario. Quello che cercano i general manager normalmente, gli allenatori, i coaching staff, quando vanno a scegliere è il giocatore giusto per la loro squadra, banalmente. Che se ha un margine di miglioramento, upside, come si dice in inglese, più grande e anche meglio, mi spiego. Il giocatore è fatto e finito. Piace perché sai quello che scegli, se ti serve lo metti nella posizione che ti serve e hai magari risolto un tuo problema. Però un giocatore come Kyler Murray, come Haskins, che diceva, hai fatto passare il messaggio di Oleg,
Sì,
che
di Oleg.
ha giocato una sola stagione. Ah, come fa uno che ha giocato una sola stagione andare alla numero 15? Haskins ha fatto vedere in una stagione quello che ci sono quattro, che in quattro stagioni non riescono a far vedere. E i margini di miglioramento, andando a vedere i suoi numeri, andando a vedere i video, sono talmente grandi che una squadra come i Redskins dice: Ok, io magari lo scelgo, lo faccio stare in panchina un anno, 2 anni perché ho Case Keenum, però fra 2 anni ho un quarterback. No, gioca subito.
No, non deve giocare Case Keenum, più che altro.
Vabbè. Ho un giocatore che potrà diventare il franchise quarterback. Secondo me è abbastanza normale che nel draft si vada a scegliere più sul potenziale del giocatore, prendendosi dei rischi, si preferisca scegliere il potenziale rispetto al giocatore fatto e finito, che però ha poco margine di miglioramento, e quindi quello è e quello rimane. Dipende dai ruoli. Un uomo di linea, tante volte, è meglio che sia già quello che dovrà essere. Quentin Nelson l'anno scorso, un
Esatto.
quarterback, un wide receiver, puoi aspettarlo perché, e quindi vai a sceglierlo sul potenziale. Un running back lo devi mettere in campo subito. Quindi è un giocatore che già quando lo scegli deve essere un giocatore pronto per entrare in campo, perché la carriera running back normalmente dura 6-7 anni e dopodiché finisce. Cioè, è un discorso relativo, va visto sul giocatore, sulla posizione, sul need che ha la squadra. Però tendenzialmente, se io fossi un general manager, preferisco scegliere un giocatore che ha tanto potenziale. Okay, che magari mi ha fatto vedere poco in valore assoluto, ma che ha la potenzialità per diventare il franchise QB, il running back stella, Hall of Famer, Pro Bowler per i prossimi 10 anni, penso che un giocatore che so quello che prendo, però so che è quella roba lì e non crescerà mai. È un discorso così, insomma, ognuno può vederla un po' come vuole, però io non sono d'accordo. Nell'ultimo draft sono stati scelti giocatori pronti, giocatori non pronti, giocatori che si sa quello che potranno dare, invece giocatori dal potenziale infinito, ma che magari poi potrebbero risolversi in un super pacco, ma questo fa parte di tutti i draft NFL, fa parte di tutti i draft NBA e fa parte credo di tutti i draft degli sport americani.
Lorenzo, aggiungi pure qualcosa a questo argomento che mi rendo conto è abbastanza ampio.
Sì, beh, io sono sostanzialmente d'accordo con Andre, nel senso che faccio un po' fatica anch'io a trovare una tendenza, diciamo, e generalizzare un po' la cosa, nel senso che alla fine, se andiamo a vedere l'anno scorso, la prima assoluta fu Baker Mayfield, che ha avuto una stagione collegiale molto lunga e molto, diciamo, gloriosa, al di là di qualche problema extracampo e del fatto che sia partito sostanzialmente come un walk-on a Texas Tech. Ma questo può essere solo una nota di merito sotto certi versi. Quindi ogni squadra ha la sua filosofia, che magari può anche essere sconfessata in determinati casi a seconda delle occasioni che si presentano o meno. Quindi difficile, ripeto, tracciare una linea netta. Nel caso specifico, ad esempio, Murray, sappiamo che insomma, con un nuovo coach come Kingsbury potesse rappresentare una sorta di rottura, rivoluzione, pur avendo draftato un quarterback l'anno precedente dalle caratteristiche completamente diverse, ma insomma è così come Bosa, diciamo che quasi unanimamente all'inizio stagione era considerato la prima scelta già in pectore, era partito anche molto molto bene, poi sfortuna sua, si è fatto male, ma sfortuna sua fino a un certo punto, perché alla fine...
Ma poi, scusami, Lore, ma poi attenzione, Bosa ha scelto di non tornare a giocare al college per prepararsi al draft NFL, che se vogliamo è un vantaggio.
Sì.
Si conosceva il valore del giocatore, non c'era bisogno di vederlo ancora magari... in campo.
Alcuni general manager questa cosa come una red flag, tra virgolette, nel senso che magari... Non lo so, cioè... È comunque
per me la red
decisione...
flag è quella di Metcalf. Per me la red flag è quella di Metcalf, che in due anni non ha praticamente mai giocato.
Non dirlo neanche.
E poi vai combine.
È stato il nono ricevitore draftato.
No, ma vedi, ma lì è il discorso che facevo io del potenziale, e però poi ci sono tutte le altre valutazioni. Sicuramente Metcalf è un giocatore dal potenziale infinito. E però tanti infortuni, l'abbiamo visto poco, ci sono tutta una serie di piccole valutazioni che i general manager fanno, comunque è finito al secondo giro, cioè voglio dire, non è che sia finito
al terzo alla fine, perché era
l'ultima del secondo.
Vabbè, però i Seahawks, che non hanno wide receiver.
A proposito,
infatti,
di...
No, secondo me lui è andata bene poi, nel anche senso che è finito in un sistema che probabilmente se riesce a stare sano e potrebbe esaltarsi in un contesto di questo tipo.
A proposito di giocatori che sono stati scelti secondo giorno, iniziamo proprio da Lorenzo, poi andiamo da Gabriele. Dici tre nomi del secondo giorno in 30 secondi che risentiremo in Hall of Fame. Un po' ambizioso.
Me l'ha bruciato Andre, che è il buon di Cheione.
Io non lo faccio.
Sa bene che è un mio pupillo da tempi non sospetti. E ripeto, mi ha fatto un po', cioè mi ha lasciato molto perplesso il fatto che sia stato il nono, appunto, come dicevo, il nono ricevitore selezionato. Capisco le perplessità che ha citato Andre, cioè gli infortuni, il fatto che sostanzialmente abbia giocato molto poco al college e che comunque sia, insomma, lì quella foto con tutto grosso, eccetera, insomma, abbia avuto un percorso di avvicinamento al draft magari non proprio super lineare, però doti fisiche, atletiche e comunque anche per quel poco che si è visto, a mio modo di vedere, tecniche sono lì e secondo me può diventare un giocatore dominante se sta bene e se le cose vanno come devono andare. Su questa linea io citerei anche, e anche questo è un pupillo di Andre, Hakeem Butler, lui addirittura il 14° ricevitore selezionato da Arizona, che ha fatto benissimo a mio modo di vedere, lui addirittura al quarto, se non ricordo
quarto
male.
Quarto giro.
Ecco. E non so, io amo i ricevitori fisicati, grossi, cito Calvin Johnson, non saranno mai tutti come Calvin Johnson, però come prototipo, ecco. E pensavo che quest'anno si potesse un po' tornare, no, a questo tipo di giocatore, invece le squadre preferiscono tuttora profili di altro tipo, anche se poi alla fine i Patriots hanno scelto al primo in Kill Harry, che è, insomma, è uno bello, bello grosso e fisicato, come secondo ricevitore assoluto dopo Hollywood Brown. Quindi questi due. E poi il terzo nome, tornerei sempre nell'Ovile Washington e ti faccio il nome di Jim Moreland, che è un cornerback che abbiamo selezionato al sesto giro da una, insomma, da un'università abbastanza sconosciuta, ma di cui parlano tutti benissimo. È un super bolock, ha fatto 18 intercetti in carriera, non a, diciamo, a livello di competizione non elevatissimo, ma lui, insomma, in una secondaria in cui non è che ci siano enormi talenti, potrebbe, insomma, guadagnarsi il posto nel roster e diciamo fare strada, me lo auguro. E comunque no, andatevelo a vedere perché è molto divertente, è bello, un bel giocatore se non l'avete mai sentito.
Vai Gabri, un minuto, tre nomi.
Parto da... facciamo due e rimango in AFC North. Uno farà contento il buon Andre e non contento me, ovvero Grady Williams, che è stato scelto dai Browns, che è un ottimo cornerback, molto veloce, molto rapido. È un strano che sia sceso così tanto fino al secondo round, però bene, i Browns adesso hanno messo lì una coppia insieme a Denzel Ward, quarta scelta dello scorso anno, veramente, veramente temibile. Sono due ragazzi giovani, due ragazzi che sanno andare sul pallone e sarà molto difficile giocare in aria contro i Browns, che anche in questo draft, c'è da dire, hanno fatto delle buone mosse e dopo tanti draft in cui hanno scelto per primi e li abbiamo anche criticati spesso e volentieri, quest'anno dovevano dare una risposta affermativa e hanno scelto molto molto bene. E l'altro giocatore è Jalen Ferguson, il edge rusher che è stato scelto invece dai miei Baltimore Ravens. È un giocatore che mi piace molto, ha il record di sack al college in FBS, è un giocatore molto grosso fisicamente, ricorda un pochino Terrell Suggs, chiaramente non siamo a quel livello di tecnica, passano anche anni e anni di differenza l'uno dall'altro, però è un giocatore che mi piace molto, può essere una pick importante per Baltimore, che aveva bisogno anche di rafforzare la zona di cacciatore di quarterback. E lui ha le caratteristiche giuste per emergere in un contesto come quello di Baltimore.
Perfetto, sei stato sicuramente telegrafico, è quello che ti abbiamo chiesto. Andrea, ce ne spari un paio anche te, poi sì, mandiamo gli ospiti sotto la doccia.
Al volo, vabbè, a Kim Butler me l'ha rubato Lorenzo Contini, secondo me è il ricevitore più forte del draft.
Mike
Love, il wide receiver più forte del draft, infortunato però. E poi, no, dai, lo do un nome un po' diverso, che è Devin Singletary, running back da Florida Atlantic, uno che due anni fa ha praticamente segnato ogni volta che toccava la palla, l'ultima stagione leggermente meno bene, però può avere un ruolo importante da subito nei Bills, secondo me è una gran presa.
Perfetto. Siamo arrivati alla fine anche della parentesi NFL Draft, giustamente ci abbiamo dedicato molto tempo perché c'era, insomma, da fare, da tirare un po' le somme di quello che è stato un evento incredibile sia per rating
Daniel Jones
che
fortissimo,
Daniel Jones secondo me vince due Super Bowl, non so come, non so perché, ma li vincerà, d'altronde essendo uno di famiglia
da terzo quarto
Si è preso la bravura di Peyton e il coraggio che ha avuto Eli nei due Super Bowl vinti, e questo è altro che sei Super Bowl di Brady. Va bene, salutiamo Gabriele e Lorenzo, grazie ragazzi per essere stati con noi questa sera.
Grazie a voi, alla prossima.
Grazie a voi ragazzi, ciao.